brano è tratto dal Vangelo di Luca. In quel tempo le folle interrogarono Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunciava al popolo la buona novella. Parola del Signore. Sempre partendo dalla nostra esperienza umana, quante volte nella vita ci siamo chiesti: ma adesso cosa fare? Cosa dobbiamo fare? Cosa devo? Cosa dobbiamo fare? In tanti incontri a cui partecipo, a cui si partecipa, incontri che cercano di fotografare le situazioni della vita, della storia, qui delle nostre comunità e delle tante comunità del pianeta, poi ci si chiede anche di fronte a situazioni particolarmente dolorose, drammatiche: sì, ma noi cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Quindi dalla dimensione personale a quella storica, dalle comunità locali a quella planetaria, la domanda emerge costantemente: che cosa fare? E alle volte la risposta è difficile, e alle volte c'è una indifferenza anche alla domanda. Restando a una domanda che vibra dentro, mette insieme il desiderio etico di una risposta, anche la preoccupazione di non essere adeguati, anche alle volte un senso di impotenza, che sappiamo può essere la premessa anche per rallentare l'azione o anche poi per dichiarare che, dato che non possiamo far nulla, è meglio rassegnarsi proprio a non far nulla. Alle volte c'è la risposta, quella diretta, immediata, a tu per tu, a livello personale, volontario, diretto. Alle volte è più organizzata, in un volontariato organizzato, ragionato anche, perché la risposta sia, non dico efficiente, che forse l'aggettivo è improprio in questo ambito, ma efficace, cioè significativa. La risposta è una risposta umana, ma che favorisce la soluzione di un problema, di una questione aperta. Certamente, guardandoci attorno, sappiamo che le risposte anche a livello istituzionale e politico dovrebbero essere risposte ben più adeguate, soprattutto per le situazioni di fatica di vivere, di marginalità, di dolore, di solitudine, di abbandono. Quindi ci sono diversi aspetti, diversi livelli della possibile risposta. Ma tante volte insieme abbiamo meditato che la risposta avviene quando c'è un fremito del cuore, della coscienza, quando c'è una vibrazione interiore. E che è vero che la storia della Bibbia è partita da un Dio che ascolta il gemito del povero, dei poveri oppressi del suo popolo, di chi è oppresso e vive duramente e geme e implora e supplica, e Dio non è stato indifferente perché ha preso a cuore, dice la Bibbia, la condizione della sua gente. E poi sappiamo che nelle parole, nei gesti di Gesù c'è costantemente questa vibrazione interiore. Quante volte il Vangelo esprime questa parola, la compassione, che è la stessa poi che tante volte abbiamo ammirato anche direttamente quando ci siamo stati, ma che resta nel nostro cuore questa fotografia del muro della scuola di Barbiana, dove c'è ancora il cartello scritto con pennarello da Don Milani e dai suoi ragazzi: "I care", mi sta a cuore. Lo stare a cuore è il principio fondamentale di ogni umanità. Se non si prende a cuore non ci può essere il moto dell'anima, il moto dell'intelligenza e quindi il mettere in moto anche le proprie competenze professionali, umane, volontarie per rispondere alle necessità. Questa è la domanda che ben conosciamo, e conosciamo anche alle volte l'imbarazzo della risposta, alle volte anche ci pare di essere inadeguati, ma riconoscendo di essere inadeguati c'è il pericolo che poi non si parta mai. Sappiamo che anche qui c'è una sapienza del cuore, dell'intelligenza. Certo, per rispondere bisognerebbe essere pronti, però se siamo pronti in modo definitivo e perfetto non partiamo nella risposta. Allora è meglio rispondere con la consapevolezza anche del limite della risposta, però mettendosi in moto, e poi come la vita ci insegna, le esperienze ci insegnano, se si è sinceri e disponibili si apprende anche in cammino. Ed è importante non sentirsi superbi, presuntuosi, ma sempre disponibili ad apprendere umilmente ogni giorno, però già operando, già essendo disponibili, perché come l'abbiamo sperimentato anche nella nostra piccola, grande esperienza, se non si parte poi si resta fermi, se si parte si può acquisire in cammino, nel cammino si acquisisce, se c'è l'umiltà di acquisire. Quindi una domanda, ripeto, conosciuta, quella che oggi attraversa il Vangelo. E io non so, ecco, non per falsa umiltà, ma non so se ho ben capito questo Vangelo, anche se poi si cerca di leggere qualcosa per preparare una riflessione, anche se, lo diciamo da tanti anni ormai insieme, se non parla il cuore e la coscienza, anche una preparazione sulla Bibbia può essere letteraria, ma se non vibra l'animo, il cuore, l'umanità, può restare uno sfoggio di erudizione biblica. Si può leggere la Bibbia, saper tutto sulla Bibbia, ma anche senza cuore. Sappiamo che la parola ci parla se non resta nel libro, ma diventa vita, risposta alla vita, alle nostre domande, alle domande dell'umanità. E dicevo, un Vangelo che fa pensare, perché se Giovanni è il grande profeta, qui le risposte paiono un po' certamente non certo all'altezza del messaggio del Vangelo, ecco, non per sminuire, quando si parla anche per paradosso, in modo limitato, ripeto, e mi spiego. Ci sono tre risposte a tre categorie di persone diverse, e la spiegazione ci porta a considerare che poi il Vangelo dirà altro, dirà ulteriormente rispetto soprattutto alle seconde due risposte, e mi spiego. È venuta gente, accorreva gente al Giordano, perché il messaggio di Giovanni era un messaggio che scuoteva, però coinvolgeva, come a dire, di fronte a una situazione come oggi, in tante situazioni di ingiustizia, di violenza, di razzismo, di indifferenza, si avverte che si dovrebbe cambiare. E allora se c'è qualcuno che ci dice, bon, cambiamo, avanti, non fermiamoci, non impigriamo, coraggio, il cambiamento è doveroso, è urgente, ci si muove. Se non si è sordi e se non si elimina quella voce, come avverrà anche per il Battista quando gli taglieranno la testa, no? E si avverte questo, e Giovanni in modo lineare, profondo, autentico chiamava conversione e diceva: qui c'è l'acqua del fiume, parliamo semplicemente, c'è anche un segno che si può fare per esprimere il vostro desiderio e anche l'impegno al cambiamento, purifichiamoci con quest'acqua del fiume. E qui il fiume che scorre è un gesto anche bello, simbolico, proprio dentro all'ambito dell'ambiente naturale, no? L'acqua del fiume, no? Battezzare con l'acqua di un fiume, beh, no? Bello sarebbe, no? con l'acqua che scorre proprio, dalla sorgente, il fiume scorre, c'è una comunità che vive accanto al fiume, ci si battezza con il fiume, ci si purifica con l'acqua del fiume. Ecco, allora la gente però gli chiede, sì, però torna la domanda, sì, noi cosa dobbiamo fare? E Giovanni risponde a questo gruppo che gli chiede, cosa dobbiamo fare? In modo diretto, immediato. Chi ha due vestiti, due tuniche, ne dia uno a chi non ne ha, a chi ha freddo. E chi ha da mangiare lo condivida. Quindi è una risposta diretta, immediata, su quelle che sono le risposte alle esigenze dirette, immediate. Quanta gente viene qui ogni giorno al centro Balducci, parrocchia e centro Balducci, che poi alla fine, no, tante volte sono la medesima cosa nelle risposte, e chiedono vestiti, da mangiare, soldi, soldi anche, creando anche qualche situazione di imbarazzo anche a me, e qualche volta, confesso pubblicamente, anche di nervosismo mio, perché è difficile alle volte rispondere in successione a 4, 5, 6, 8 richieste continue. Alle volte è difficile gestire, confesso pubblicamente alle volte le mie impazienze, perché certamente si è disponibili a dare, però alle volte le insistenze sono difficili da gestire, confessione pubblica, però io tento di non arrabbiarmi, ma alle volte così mi arrabbio, perché l'insistenza è come ieri, piccola parentesi, no? Sono stato in una scuola a Spilimbergo a parlare a tutte le scuole medie, erano 350 ragazzi, no? Rientro dopo aver salutato, dirò dopo, padre Andrés in ospedale, rientro e mi aspettavano, allora mi aspettava un gruppo di persone a chiedere soldi, no? Neanche sceso dalla macchina, neanche sceso, no? Attorniato come fossi il Papa, no? Attorniato e a chiedere, no? Ho detto calma. Posso vivere un momento? Posso vivere un momentino? Calma, ha detto. No, no, calma, posso vivere un momento? Devo vivere? Posso andare ai servizi? Posso andare a bere un caffè? Un momento, dico, si può vivere in questo mondo? Ecco, per dirvi un aspetto, succede anche questo, io lo dico perché è difficile alle volte, dico un attimo, sono appena, dico, venuto, no? Un momento, per dire. Allora alle volte non è facile dare una risposta. Mi vorrebbe anche forse vedere insieme come filtrare le situazioni, non per non dare risposta, per darle nel modo più umano, più giusto, più veritiero. Quando abbiamo ristrutturato, meglio, costruito nuovi ambienti, abbiamo pensato di costruire anche due ambiti che sono nello scantinato, non per collocarlo sotto, ma per come si è configurata la costruzione, per poter collocare cibo e vestiti, e ci sei un gruppo di donne, di amiche che quanto si impegnano anche a suddividere i vestiti perché siano pronti poi per la consegna, certamente, no? Quindi c'era questa intenzionalità, no? Alle volte è difficile la gestione, bisognerebbe studiare insieme come filtrare per rispondere meglio, non, ripeto, per chiudere le porte, questo non sarà mai, ci mancherebbe, anzi per aprirle in modo più aperto, intelligente, efficace. Allora, la prima risposta di Giovanni è immediata, come dire, senza quei giochi di parole, uno ti chiede e bisogna dare, se tu hai la possibilità si condivide, vestiti, cibo, quello che c'è, denaro, quello che c'è. È la risposta al bisogno immediato delle persone. Certamente la persona che viene, un gruppo di persone che vengono e chiedono, certamente, ecco, rappresentano anche un problema, il problema di tante persone che si trovano nella loro condizione e quindi portano a riflettere anche su una condizione strutturale che pone tante persone in quella condizione e quindi ad avere una coscienza sociale, politica delle situazioni, perché un volontariato, mentre dà, abbia coscienza anche dell'azione che esprime in un contesto sociale, culturale, politico, ecclesiale più ampio. Ecco, però l'invito è a non tergiversare, a vivere questa concretezza della prossimità. Ognuno poi sa, ecco, come può rispondere anche alle esigenze, no, dirette delle persone, una comunità cristiana, un centro di accoglienza, ecco, riflette su come dare questa risposta. E questo anche nei confronti di paesi del mondo. Quando, ecco, abbiamo ricevuto delle richieste anche urgenti, ci servono, detto sinceramente, dei soldi. Viviamo in una situazione precaria. Potete aiutarci? Ecco, si risponde. Uno, anche con padre Andrés è successo, no? Siamo in una situazione grave. Potete aiutarci? E poi si fa una raccolta. Quante volte abbiamo vissuto questa esperienza? E si manda. Cioè, 1.000 euro, poniamo, non risolvono un problema grande, però in quel momento rispondono a una piccola esigenza, aiutano a risollevare una condizione estrema, per un attimo. Certo, il problema resta più grande, ma alle volte c'è anche dal mondo questa richiesta, ed è giusto rispondere, in modo immediato. L'abbiamo vissuto più di qualche volta, ecco, qui. Ho detto anche dei soldi, di cui in Chiesa non parliamo mai, per dire che anche c'è questa concretezza, che tante volte viene sollecitata e viene chiesta. Mi pare più difficile l'interpretazione delle altre due risposte, difficile. Io ci provo, ecco, mi pare anche di percepire che qui c'è una risposta che poi nel Vangelo viene vissuta con una ulteriorità, con una radicalità. Allora, sono venuti dei pubblicani, che sappiamo che erano le persone che riscuotevano le tasse a nome dei romani che occupavano la Palestina. Quindi, abbiamo detto tante volte, i pubblicani erano invisi, anche odiati dalla gente, perché dicevano: guarda, i romani occupano la nostra terra e qualcuno della nostra gente collabora con loro riscuotendo le tasse che l'impero impone. Insomma, collaborazionisti dell'occupazione romana. E qualcuno però, o singolarmente, o possiamo dire coi termini di oggi, formava come una cooperativa per raccogliere questa tassazione, qualcuno poneva, usando ancora il linguaggio di oggi, delle piccole o medie o grandi tangenti. Quindi, oltre la tassazione, ponevano loro una tassa per guadagnare su quello che facevano. Difatti c'è l'esempio clamoroso di Zaccheo, che il Vangelo descrive come un uomo diventato molto ricco, capo dei pubblicani, molto ricco perché appunto aveva riscosso, insieme alla tassazione dell'impero, anche questa ulteriore tassazione a vantaggio suo, a vantaggio loro, e quindi si era molto arricchito. Poi l'incontro con Gesù lo porterà a restituire quello che aveva rubato, dice il Vangelo, e a condividere coi poveri. Però l'arricchimento era stato motivato da questa dinamica, ecco, di una tassazione a cui si aggiungeva un vantaggio personale o di gruppo. Quindi i pubblicani di per sé stavano in una situazione di ingiustizia. E chiedono: cosa dobbiamo fare? E Giovanni risponde loro: non esigete nulla di più di quanto è stato fissato. Cioè, voi riscuotete le tasse? Riscuotete le tasse. Però non aggiungete ulteriori tasse per vantaggio vostro, perché questo sarebbe molto grave. Però, domanda, noi nella vita siamo chiamati a dare risposte che contengano i danni, o siamo chiamati a operare con una ulteriorità che rimetta radicalmente in discussione le situazioni di ingiustizia? Questa è la domanda a cui questo Vangelo risponde, rimandandoci a leggere il Vangelo di Gesù, perché Gesù dirà chiaramente: non si può servire a due padroni, o Dio o il denaro. E dirà: di chi è questa immagine? È di Cesare. Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Quindi dal Vangelo si desume che la tassazione dell'impero romano era ingiusta, perché era ingiusta l'occupazione con l'esercito, poi, quindi era ingiusta la tassazione. Giovanni, come dire, dà una risposta che limita il danno, ecco, ma il Vangelo poi ci porterà a un'altra dimensione, quella di una radicalità delle scelte, a cui non sono chiamati solo suore, preti, religiosi, frati, è di tutti. Poi ognuno risponde in modo progressivo, operando le scelte della sua vita, ecco, nessuno qui vuole esprimere moralismi e né far sentire nessuno il senso di colpa, che non producono nulla i sensi di colpa, sappiamo, anzi, solo fanno star male e bloccano, e non portano invece una dinamica di scelte della vita. E ancora terza immagine, terza situazione, i soldati anche, alcuni soldati sono, e chiedono anche loro a Giovanni, e noi soldati cosa dobbiamo fare? E risponde Giovanni, non maltrattate la gente, non estorcete a nessuno, perché avete le armi in mano, facendovi forti, estorcete a qualcuno, magari o denaro o dei beni, quando andate in giro nei villaggi, gli animali, come è successo nelle occupazioni di sempre, no? Si ruba tutto, anche adesso in Colombia mi dicevano appunto, no, come raccontavo quella sera, entrano paramilitari, poniamo, e come quando qui abbiamo vissuto la tragedia della seconda guerra mondiale, l'occupazione, insomma, si entra in casa e dice, allora dove sono gli animali? Come dove sono? Tutto quello che abbiamo, no? Lo prendiamo tutto, è nostro, uccidiamo, prendiamo, andiamo avanti, no? E così il paramilitare, raccontava quella famiglia di cui ho parlato, sono arrivati, hanno preso tutto, hanno occupato la casa, hanno preso tutto quello che avevano le persone, no? Perché? Perché più forti, perché avevano le armi in mano, no? Allora Giovanni dice, non maltrattate, non estorcete, contentatevi della vostra paga, perché ricevevano anche una paga i militari. Allora di nuovo contenimento del danno, poi nel Vangelo leggeremo rispetto alle armi, agli eserciti, che poi, ecco, abbiamo detto anche di recente qui, con la complessità delle situazioni, no? Dicevamo di faremo un incontro, era nato nell'ambito della comunione dei ragazzi, no? Di qualche genitore che vive l'esperienza dell'esercito, e ci diceva, nel centro Balducci sarebbe importante aprire un dialogo per chi vive dentro l'esercito con stati d'animo alle volte difficili, e si diceva di un papà, ecco, che poi parlando con lui mi ha telefonato anche in questi giorni, poi per vedere come si può fare, io non avevo il momento, no? Per dire, ecco, magari chi vive nell'esercito e come in questo caso ha un compito di limitare progressivamente certi tipi di armamenti e sta studiando con altre persone come fare questo. Allora ascoltare queste situazioni, i patemi d'animo, le difficoltà morali di certe scelte, no? Ad esempio. Però il Vangelo, l'indicazione evangelica è chiara, beati i non violenti, beati i costruttori di pace. E quando Gesù si è trovato di fronte a Pilato, al dialogo, sei tu re? E Gesù poi via via, con le poche parole che ha pronunciato, ha detto sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo, perché se fosse di questo mondo i miei soldati sarebbero intervenuti per liberarmi. Quindi nel regno di Dio, uno dirà idealmente, però la prospettiva è quella, dovrebbero scomparire le armi. Tutte le armi dovrebbero scomparire, però poi uno dice, ma nel dentro alla complessità della storia, anche lì, ecco, quale tipo di progressione verso la non violenza, invece quale affermazioni rispetto, ecco, alla necessità delle guerre, ad esempio, ecco. Io sono rimasto un po', quanto abbiamo fatto tifo per Obama, anche in chiesa, ma continua certamente la straordinaria, grande ammirazione. L'altro giorno ho sentito un po' una tristezza sentendo il suo discorso all'assegnazione del premio Nobel per la pace, perché in qualche modo ha confermato che le guerre sono necessarie per la pace. Mi ha stretto un po' il cuore pensando ai suoi grandi discorsi a Praga per liberare il mondo, il futuro delle armi nucleari. Al Cairo questo grande discorso di dialogo con l'Islam, cioè forse, dico io, ecco, senza presunzione, poteva essere un discorso più problematico. Questo non significa perdere la stima, però certo, a me è venuta un po' di tristezza, sinceramente. Più problematico il discorso, io l'avrei fatto più problematico. Come dire, alle volte siamo costretti, alle volte è doloroso, piangiamo i morti, però quasi ammettere, o quasi, o non solo quasi, che la guerra è necessaria. Io dico sempre, cosa inventa l'umanità facendo un'altra guerra? Niente. L'abbiamo fatta sempre, purtroppo, come uomini, la guerra. Allora, per risolvere un problema, si risponde con la guerra, e che novità c'è nella storia dell'umanità? È solo una ripetizione dei drammi. Allora, noi che siamo così bravi, così tecnologici, così innovativi, possibile che l'umanità non riesca a trovare un'altra progressiva soluzione rispetto ai drammi, ai conflitti dell'umanità? Domanda morale. Per far la guerra siamo capaci subito. Non ce ne vuole molto, basta ripetere la storia. Sì, va bene, e dopo? Abbiamo ripetuto i drammi, i morti, quanti? In Iraq, quanti in Afghanistan? Italiani, civili, tutto. Allora? Che prospettiva c'è? Confermare la storia passata. Possibile che non si riesca a sprigionare questa energia positiva di un'umanità diversa, che progressivamente, non dico stasera o domani, progressivamente si liberi dalla convinzione che la guerra è necessaria, che le armi sono necessarie? Possibile che non si riesca a entrare in questa dinamica e si confermi quello che abbiamo già visto, già dato, cosa? Morti, distruzioni, già dato, lo sappiamo come va, ma si risolve, non si risolve nulla. Secondo me no, quello che ho capito poco della vita, della storia, non si risolve nulla, solo drammi, morti, pazzia, mente turbata di chi ritorna dalla... Sentiamo qualche testimonianza di soldati che rientrano dall'Iraq negli Stati Uniti, leggere le testimonianze per capire quale dramma c'è in queste vite, quali segni ci sono per tutta l'esistenza, quali segni poi anche fisici, per chi ha usato le armi all'uranio impoverito, quanti morti anche in Italia, giovani militari morti a causa dell'uranio impoverito. Questa è la storia vera, poi l'ideologia che strumentalizza è altra cosa. Ecco, questo io sento, lo dico con forza, perché sento che il Vangelo porta da quella parte, non dico subito, e sempre dico con grande rispetto per chi vive situazioni, anche dentro alle guerre, per chi è lì, umanamente presente, con grande rispetto, anzi desiderio di capire, di dialogare. Io dico qualcosa rispetto alle prospettive, non rispetto alle persone, che ognuna va rispettata nelle sue scelte e nei suoi percorsi. E da ultimo Giovanni, però Giovanni ci mette su questa strada che accennavo, la strada del Vangelo, quando gli chiedono in modo molto aperto, ci mette sulla strada della radicalità evangelica. Quando gli chiedono, ma tu sei tu il Messia o viene un altro? E Gesù dice no, Giovanni dice no, neanche pensare. Viene uno dopo di me. Io non sono degno neanche di fare il gesto che facevano gli schiavi, di sciogliere o legare i legacci dei sandali. È più forte di me, ma non la forza della prepotenza, non la forza, ecco, del potere o della ricchezza o della violenza, no, la forza dello spirito. La forza dello Spirito di Dio è più forte di me. Adesso io contribuisco a battezzarvi con l'acqua del fiume, ma Lui vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco. Cioè il suo battesimo sarà il battesimo che coinvolge i cuori, le coscienze. Chiederà una risposta al cuore e alla coscienza di ciascuno, le metterà in moto, li porterà a una decisione. E per questo si usa anche un'immagine che adesso per noi forse è meno significativa, quella dell'aia grande di una famiglia di contadini. Dopo la raccolta del grano, del frumento, si separa il grano dalla paglia e dice la paglia si brucia, il grano si conserva e poi, ecco, si macina, si fa il pane. Non credo che ci siano, ecco, è un modo di parlare, non ci sono previsioni di bruciare, ecco, l'hanno fatto ben altri, scellerate di bruciare le persone. Non è questo, è un modo figurato di dire chiarezza. Il Vangelo ci chiama a una chiarezza, a una essenzialità, alla profondità dell'animo, a scoprire davvero quelle che sono le dimensioni fondamentali, come diciamo tante volte, quelle per cui vale la pena amare, essere amici, dedicarsi, impegnarsi, soffrire, quando sarà il momento morire affidandoci a Dio. Questa dimensione di essenzialità, questa è la chiarezza, paglia e grano, una chiarezza. E io credo che nel mondo di oggi, anche nella Chiesa di oggi, io credo, voi anche, avvertiamo l'esigenza di questa chiarezza. Una chiarezza, senza giri di parole, frasi fatte, luoghi comuni, diplomazie verso il basso, non che aiutano a progredire nelle situazioni. Una chiarezza, avvertiamo il bisogno di chiarezza, di autenticità, di luce, di forza interiore. Questo è il battesimo di Gesù. L'acqua è un simbolo. Il battesimo della coscienza è un'altra cosa, anche se poi sappiamo che il battesimo con l'acqua dovrebbe corrispondere, per chi lo vive oggi, anche coi bambini, al battesimo del cuore, della coscienza. Questo a me ha suggerito il Vangelo di oggi. Poi nasce una passione anche in me, quando si sentono le situazioni, si scrutano le situazioni attorno, si sente dentro, ecco, l'urgenza anche nel nostro paese, in Italia, anche nella Chiesa, un'urgenza di autenticità, di autenticità. Ecco, noi abbiamo scritto, lo anticipo, questi preti che scriviamo la lettera per Natale, abbiamo scritto una lettera quest'anno, non su un aspetto o su un altro, anche se poi dentro sono tutti i contenuti. Abbiamo scritto una lettera proprio su Dio. È una lettera che mette in una parte il Dio in cui noi non crediamo, che è il Dio del capitalismo, del militarismo, del razzismo, delle ronde. Ecco, un Dio in cui non si può credere, perché non è il Dio di Gesù. E poi, nella seconda parte, il Dio in cui crediamo, che è il Dio di Gesù, il Dio dell'umanità, il Dio dell'accoglienza, il Dio che dà coraggio, che sta insieme con noi per incoraggiarci a un'umanità diversa. Ecco, domenica sarà già pronta e quindi potremo sfogliarla insieme. Ecco, il Dio in cui crediamo. Però per dire il Dio in cui crediamo bisogna guardare bene il Dio in cui non crediamo, anzi in cui non si deve credere. Che lo dicano dei preti può sembrare strano, ma credo che poi alla fine sia un piccolo contributo forse a questo desiderio che abbiamo tutti di autenticità.